Dio ha messo la felicità dappertutto e ovunque. Abbiamo solo bisogno di cambiare il modo di guardare le cose.
Capital in the World.
Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
Il mondo gira su Radio Capital.
Non è che non abbia voglia di raccontarvela di nuovo, è che è una storia molto lunga e ci porterebbe lontano. Intanto saluto Massimiliano Troiani, buongiorno, in regia. Gianni Faluomo che è accanto a me, io sono Doris Zaccone, fino alle 13 facciamo un altro viaggio. Ma a proposito di parentesi, così sono due e poi le chiudiamo tutte, ringrazio Simona che ci ringrazia per aver consigliato qualche mese fa il libro Confessioni di un trafficante di uomini. Dice: l'ho letto e finalmente ho trovato un'inchiesta seria e ben fatta su una problematica di cui tanto si parla troppo spesso in maniera superficiale o a vanvera. È un libro bellissimo, se avete voglia di leggerlo, Andrea Di Nicola e Giampaolo Musumeci lo hanno scritto per Chiare Lettere. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di un problema che, se lo avete, siamo in tanti. Allora, la parte più difficile di un viaggio, ha detto un grande viaggiatore, è decidere di partire. La seconda cosa più difficile è partire dopo aver prenotato, magari con larghissimo anticipo. Immaginatevi questa situazione. È Natale, vacanze di Natale, siete a casa rilassati sul vostro divano, magari fuori fa brutto, nevica, voi siete tranquilli con la vostra famiglia, state sciapinando su internet oppure sfogliate una rivista di viaggi e trovate un'offerta incredibile. Una settimana in kayak e bicicletta in Quebec. Prezzo incredibile, pazzesco, irrinunciabile, preso da grande entusiasmo, prenotate, perché quella occasione lì quando ti ricapita e quindi ti senti il vero genio della prenotazione, hai speso pochissimo, hai già in tasca una bella vacanza che farai con i tuoi amici o da solo, con la famiglia prossimamente, nel futuro. Poi, due settimane prima della partenza per il viaggio in kayak e bicicletta in Quebec, ti prende lo sconforto più nero, perché nel frattempo sono passati mesi, la vita si è un po' incasinata, sei molto distante da quel pomeriggio di dicembre in cui sognavi di fare cose avventurose e cominci a sbattere un po' la testa, dici: perché ho prenotato? Non ci voglio più andare, voglio stare a casa a dormire sul mio divano, chi me l'ha fatto fare, adesso come faccio? Mi sono messo in un brutto guaio. A dire la verità, a me succede così per le cene, ad esempio, per le feste, non so, mi invitano a una festa, dico subito di sì, poi un'ora dopo comincio a cercare tutte le scuse possibili che potrei...
Ti succede anche quando inviti tu?
Soprattutto.
Questo che io non ci voglio venire.
E quello è più difficile, ma chi me l'ha fatto fare di invitare tutta questa gente? Però il problema è che quando si tratta di una vacanza già prenotata, lì non puoi comportarti come un bambino della scuola e inventarti le scuse, le cavallette, e il pullman non è passato e mia nonna stava male, perché ovviamente ci sono anche dei soldi che se ne vanno, non è che puoi annullare così una cosa prenotata. E quindi oggi cercheremo di raccontarvi le scuse più assurde e bizzarre che hanno addotto i viaggiatori per rinunciare al viaggio, per cancellarlo all'ultimo momento. Cercheremo di capire se si può fare o non si può fare e chiederemo a voi se l'avete fatto, cioè vi siete svegliati un giorno e avete detto: no, non voglio più partire, cosa mi è venuto in mente, come è andata, vi hanno rimborsato, non vi hanno rimborsato, qual era la vostra scusa e perché vi è venuta quella cosa lì. Sappiate che è normale, si chiama blocco del viaggiatore e ce l'abbiamo tutti. Poi dipende come ti comporti, se quel blocco lo vinci oppure ti fai prendere. 3886 7080 90, diretta @capital.it.
Capital in the World.
Storie di progetti che sono morti ancora prima di essere attuati, cioè il terreno insidioso tra l'idea e la sua attuazione, i progetti che si sono dissolti prima di diventare realtà. Sto in realtà leggendo un articolo bellissimo che ha scritto Claudio Visentin della Scuola del Viaggio. Ciao Claudio, buongiorno.
Eccomi qua, buona giornata, ben ritrovati.
Ben ritrovato a te. Ci stanno scrivendo gli ascoltatori delle motivazioni più strane per cui hanno annullato un viaggio, una vacanza all'ultimo minuto. A te mai successo? Lo hai fatto?
A me è successo, più che altro è successo di aver sempre desiderato di fare un viaggio a Tristan da Cunha, l'isola perduta nell'Atlantico, il posto più remoto del mondo, e di non essere mai partito. C'erano le condizioni, c'erano i compagni di viaggio, era certo un viaggio impegnativo, però era un viaggio leggendario. Non l'ho mai fatto e poi non ho potuto farlo più, e da allora lo rimpiango. Come tutti i viaggi che annulliamo all'ultimo momento, li rimpiangeremo per sempre.
Sì, però è pieno il mondo di gente che annulla all'ultimo momento con delle motivazioni improbabili. Tanto che il Daily Mail ci ha fatto un articolo.
ha scritto un articolo chiedendo appunto agli agenti di viaggio. Io ho letto un po' di queste motivazioni, alcune sono prevedibili, altre meno. Nel mio cuore vince assolutamente quella famiglia che, mentre sta facendo una tranquilla vacanza al mare, il bambino gli dice: mi sono dimenticato di dirvi che toccava a me tenere il criceto della scuola questo fine settimana e l'abbiamo dimenticato a casa da solo. Così annullano la vacanza per tornare a occuparsi del criceto della scuola. Ed è imbattibile.
Imbattibile. Non sono tanto le vacanze, ma le cose, i viaggi un po' insoliti a provocare questo blocco, no?
Sono i viaggi un po' insoliti, sono quelle cose che ci colpiscono nel cuore della notte, oppure quando siamo con gli amici, magari in birreria, siamo magari anche un po' alticci, ma ci sta, e concepiamo questi meravigliosi programmi di viaggio. Facciamo un lungo viaggio in bicicletta, partiamo con la vecchia 500, andiamo in un paese dove non siamo mai stati. Poi la mattina dopo torna il consueto buonsenso, diciamo, implacabile, e lui è il grande nemico dei viaggi belli, per cui questi viaggi non li facciamo più e al loro posto facciamo le solite vacanze, che quelle davvero non si disdicono mai, ma è un po' un peccato.
Sì, perché poi ci sono viaggi che sono nati così, da un impulso del momento, viaggi sulla carta strampalati, che sono diventati invece dei grandi successi.
Ah, certamente, cioè, il mio mito rimane sempre Tony Hawks, il quale si sveglia una mattina con i postumi di una sbornia terrificante e scopre un bigliettino vicino a sé dove dice: io Tony Hawks pagherò 100 sterline ai miei amici se non faccio il giro dell'Irlanda in autostop trascinandomi dietro un frigorifero. E poi invece, per non perdere 100 sterline, il viaggio lo fa, diventa un viaggio bellissimo, diventa un libro bellissimo, salvo che il frigorifero gli ruba un po' la scena, diciamo, cioè tutte le attenzioni sono per lui. Oppure lasciami raccontare solo del grandissimo Bruce Chatwin, ovviamente, che va a visitare un'anziana signora, un architetto di 93 anni, e vede nella parete del suo studio la mappa della Patagonia. Allora Chatwin dice: io ho sempre voluto andarci, e questa anziana signora gli dice: anch'io, ma non l'ho mai fatto, ci vada lei per me. E Chatwin ci va davvero, ed è l'inizio in fondo di Bruce Chatwin, cioè non sarebbe diventato quello che è diventato se non avesse accolto quella suggestione al volo che era comparsa una mattina nel mezzo del lavoro ordinario.
Sì, 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 bisogna farsi venire l'idea e poi seguirla, anche se sono passati 3 mesi da quando l'hai avuta, e attuarla comunque. Ma c'è qualche strategia, qualche consiglio che ti senti di dare per non soccombere al blocco del viaggiatore?
Beh, assolutamente. Intanto, diciamo così, di preoccuparsi un po' meno di cosa penseranno gli altri se faccio un viaggio così strano. Diceva Sandro Veronesi, in quel bel romanzo che Caos Calmo, diceva: gli altri pensano a noi infinitamente meno di quanto noi crediamo, di quanto noi pensiamo, cioè non siamo al centro dei pensieri altrui, quindi un po' infischiatevene. Secondo me l'unica vera strategia è creare la terra bruciata, cioè bruciarsi le navi dietro, togliersi la possibilità di tornare indietro, quindi fare dei biglietti che non possono poi essere annullati, prendere le ferie in ufficio, soprattutto dire a tutti quello che si intende fare. A quel punto, se si torna indietro, si fa una figura peggiore di quella di fare un viaggio strampalato, e i viaggi strampalati sono viaggi indimenticabili, quindi nessuno si pentirà mai di questo mio consiglio.
Sì, tra poco qualcuno ne raccontiamo. Intanto grazie Claudio Visentini, abbracci alla scuola del viaggio.
A presto, buona
ciao,
giornata.
Ciao.
Capital in the World.
Siete stati presi, vinti dal blocco del viaggiatore, non siete partiti, avete annullato un viaggio. Tu l'hai mai fatto?
No, non l'ho mai fatto, però ci penso tutte le volte, perché le partenze mi creano un'ansia terrificante, e quindi passo interi quarti d'ora a inventarmi delle possibili scuse, le più strampalate, anche quelle più verosimili in verità, che poi non uso mai perché mi vergogno, partendo sempre con altre persone, poi non ho mai il coraggio di lasciarli e di dare la sola, come dicono a Roma.
Sì, sì,
e
sì,
tu?
Sì. Io l'ho fatto una sola volta, di rinunciare a un viaggio già prenotato, volo, albergo a Stoccolma peraltro, quindi non un posto proprio economico, tra l'altro andavamo al matrimonio di un'amica carissima, che seppure un po' offesa, ma non era un blocco, il blocco del viaggiatore, in realtà era l'ansia della primipara attempata, perché avevo appena scoperto di essere incinta.
Ah.
Non volevo peraltro dirlo a nessuno, per cui ho detto: non posso più venire, poi vi spiegherò perché.
E li hai lasciati così?
L'ho lasciato tutti così, non sono neanche andata a farmi fare il certificato, perché forse avrei potuto recuperare
i soldi, certo. Soldi.
Però sai, non è che se uno è incinta allora non può prendere un aereo, però io non volevo farlo, ma sono in buona compagnia, perché su Twitter, a proposito, grazie che ci seguite, Capital in the World è anche una pagina su Twitter, dice: una volta ho ceduto, viaggio a New York, tutto pronto, ma appena prima scopro di aspettare Mattia e quindi ho annullato con gioia. Vedi che l'ansia,
vedi, quindi il blocco della primipara
sì,
esiste.
Può colpire anche altri. Poi ci sono altri che ci scrivono, c'è ad esempio Walter che dice: da ragazzo nei miei viaggi con l'Interrail 2 giorni prima di partire mi prendeva sempre il blocco del viaggiatore, però adesso che lavoro per un anno intero agognando le vacanze che arrivano una volta all'anno, quel blocco lì non ce l'ho più avuto. Ma
lo capisco,
vale soprattutto per i progetti che non sono tanto una vacanza ma che sono magari anche impegnativi fisicamente.
E Nina scrive: lavoro in hotel e l'altro giorno un tipo che aveva già pagato le notti da noi ha chiesto il rimborso perché a 79 anni non se la sentiva più di viaggiare, ma l'anno prima non ci aveva pensato che ne avrebbe fatti 79? Ma
si è pentito. 3886 70 80 90 diretta at capital.it.
Radio Capital. Radio
Capital. Capital in the World.
Allora, il blocco del viaggiatore si supera quando lo stimolo è forte. Io sono andato in Australia col tendine d'Achille rotto perché mio figlio di 16 anni mi aspettava e mi sono operato dopo. Steve 59 ci ha scritto al 3886 70 80 90 e diretta at capital.it. Perché c'è, il blocco esiste sempre, perché viaggiare non è solo bello, è una fortuna perché vuol dire che te lo puoi anche permettere, ma è anche fatica fisica, impegno economico, insomma, e quindi ogni tanto c'è questa tendenza a tirarsi indietro quando ormai è troppo tardi. Al telefono c'è il nostro amico Guido Bosticco, scrittore, viaggiatore e boh. Ciao Guido.
Ciao a tutti, boh soprattutto.
Soprattutto boh, che ha una storia di una cancellazione decennale da raccontare.
Ah sì, un mio caro amico con cui programmammo un primo bel viaggio, mi pare fosse il 2006 se non sbaglio, in India. Quindi con un volo che partiva alle 2 da Malpensa, noi stavamo dalle parti di Milano, alla mattina alle 9 mi chiama e dice: andiamo a prendere un caffè, e io dico ok, e in quel caffè lì in 10 minuti con un giro di parole neanche troppo largo decide di non partire, e il motivo, ma insomma, un po' l'ansia del volo, poi il luogo, comunque un viaggio, insomma, io conosco molti viaggiatori che hanno viaggiato in tantissimi posti e non ancora in India, perché comunque è un posto che può dare, diciamo, qualche sensazione difficile da affrontare. E quello lì però fu un inizio, un doppio inizio di due cose. Uno, dunque faccio un passo indietro, quel viaggio lo programmai per farmelo da solo. Appena dissi vado in India, subito un sacco di gente, vengo anch'io, tutti così. E alla fine eravamo in tre. Uno rinunciò all'ultimo, che era lui, l'altra persona che ha viaggiato con me è diventato poi un mio compagno di viaggio, siamo stati in Malesia, siamo stati in Senegal, abbiamo fatto diversi viaggi insieme, quindi diciamo è stato l'inizio di una coppia di viaggio, pur essendo amici da tempo non avevamo mai viaggiato insieme. E nello stesso tempo è stato l'inizio della carriera di quest'altro amico di, diciamo, rimandatore di biglietti, diciamo così, per cui non è stato solo il primo di una lunghissima serie, per cui cambia un biglietto per l'India con un biglietto per il Giappone, poi lo cambia in un altro, poi l'assicurazione, e lui un po' si lamenta di queste politiche di rimborso, dice che non sono adatte probabilmente a un target come lui, questo
sì, non gli immaginare. Stanno dietro, ecco,
esatto.
E però lui ha fatto, cioè praticamente quel biglietto lì l'ha ancora in mano dopo 10 anni.
Io credo che sia lo stesso che gira ogni volta, non so come funzioni tecnicamente, se sbianchettano o mettono un altro nome, so che nel frattempo ha rinunciato a un viaggio in Giappone perché nel frattempo c'erano le elezioni qui e lui stava lavorando per quello. Un'altra volta in Russia c'è stato un aumento del rublo. Lui mi racconta che la vera cosa di cui in fondo ha un po' timore è l'aereo, e questa è una paura molto diffusa, e ancora oggi quando parte da Pavia, da Milano, per andare, non so, verso Malpensa, si gira a metà strada in macchina verso la fidanzata e dice: se andassimo in Borgogna, questo è un suo classico frase.
No, ma infatti poi guarda, è stato veramente bravo, perché non è così facile farsi rimborsare o cambiare il volo, dopo ci arriviamo, perché arriva la parte meno divertente di quando il blocco del viaggiatore ti prende e tu soccombi, perché sì, poi a volte ci perdi proprio i soldi. Ma invece a volte il blocco arriva non da te, ma è causa di forza maggiore, anche quello va tenuto presente.
Questi sono, soprattutto ci sono ovviamente luoghi in cui questo può capitare più spesso. Un'altra mia amica si trovava a Delhi, aveva un volo per Kathmandu, erano in due ragazze, di cui una era giornalista, riceve una chiamata dalla Farnesina che dice: si sparano da una finestra all'altra, e quindi diciamo niente volo da Delhi a Kathmandu, non so come abbiano poi ripiegato in quel viaggio lì, altre volte è successo. Io stesso mi ricordo che non partì per una gita scolastica in Grecia, facevo il liceo classico, perché scoppiò la guerra nel Golfo nel 91 e quindi gli aeroporti erano un po'. Ripiegammo sulla Sicilia, avevamo preparato tutte le nostre ricerchine sul teatro greco, la filosofia greca, tutte ce le raccontavamo tipo a Palermo davanti a un gelato.
Che comunque andava bene lo stesso. Tu non hai paura di volare, Guido, però anche tu, secondo me, se puoi scegliere, preferisci muoverti via terra?
Diciamo di sì, nel senso che per me, nel mio cuore, il viaggio è via terra proprio per definizione. Però ovviamente non sempre hai tempo di andare appunto in Malesia via terra.
No, quindi
di solito cerco di organizzare viaggi in cui parto via terra. Anche perché in ogni momento, spesso in scooter, ne ho raccontato uno anche da voi tempo fa, e in ogni momento puoi girare, come dire, svoltare per la Borgogna, ecco, diciamo, ogni volta che parti in moto, in qualunque momento puoi cambiare il tuo itinerario, puoi modificare
sì,
il giro.
Non hai firmato niente, non hai in mano nessun contratto, sei libero di cambiare idea anche all'ultimo minuto.
Esattamente.
Grazie Guido Bosticco, buoni viaggi futuri, un abbraccio.
Grazie mille a voi, ciao,
ciao.
Buoni
viaggi.
Capital in the World.
Saluto una nostra ascoltatrice Valentina, che dice: grazie, hai azzeccato in pieno, devo partire fine giugno, non voglio. Grazie perché mi fate sentire meno sola e ha deciso che parte. Vai!
È una puntata di autoaiuto questa.
Esatto.
Cercavamo di avere un bimbo da tempo e avevo il sospetto di essere incinta, ma feci finta di nulla per non rinunciare e partirmo per l'India. Ho mangiato per strada, camminato scalzo ovunque, anche nel tempio dei topi, dormito sulle dune all'aperto, sono andata in cammello e via così. Irene è nata 8 mesi dopo ed è favolosa. Non dire il mio nome che mi mandano i servizi sociali.
Sì, arriva il telefono azzurro a dopo. No, brava, hai fatto bene. Non ti sei fatta prendere né dal blocco della viaggiatrice né dall'ansia della primipara, quindi vabbè. Ho dovuto rinunciare, Emanuele scrive, ad un viaggio in Giappone perché il giorno prima mia moglie hanno diagnosticato un tumore e doveva operarsi d'urgenza. Adesso sta bene, siamo riusciti a farci rimborsare tutto, ma proprio tutto, albergo e volo, dopo aver letto le norme che ci tutelavano. Abbiamo dovuto portare i certificati. Ecco, Emanuele va proprio al punto che toccheremo tra poco. Quando è che ti rimborsano un viaggio annullato all'ultimo momento? Quando si può fare e quando invece no?
Capital in the world. Il mondo gira su Radio Capital.
Stiamo parlando del blocco del viaggiatore e di voli, viaggi annullati, vacanze annullate all'ultimo minuto. Allora, prima abbiamo raccontato le scuse che uno può trovare, le motivazioni anche più psicologiche, quelle che fanno tanto sorridere. Adesso, insieme ad un nostro amico e esperto, che è Sergio Barlocchetti, il nostro avviatore di riferimento, cerchiamo di capire quando possiamo comportarci come bambini a scuola e quando invece non c'è trippa per gatti. Cioè, se hai prenotato, non è che ti puoi svegliare il giorno prima e dire no, non voglio partire più, oppure devi avere motivazioni molto serie. Ciao Sergio, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Dai, proviamo, so che è un terreno difficile perché le normative non sono così chiare, però aiutaci a capire, annullare un viaggio all'ultimo minuto e farselo rimborsare, e parliamo di voli aerei, è possibile in quali casi?
Qualora il volo, il biglietto aereo sia parte di un pacchetto con l'assicurazione del viaggio, questo è possibile, naturalmente, certificato medico alla mano e motivazioni giustificate. Qualora invece si parla solo di biglietto aereo, gli unici riferimenti possibili sono quelli espressi nella carta dei diritti del passeggero, che però danno delle indicazioni assolutamente generali, alle quali poi ogni compagnia, ogni paese, poi oltretutto all'interno della comunità europea, fa un po' quello che gli pare. Attenzione che le compagnie, con la storia di ti abbasso il prezzo del biglietto, bloccano dei servizi, per cui non è vero che si compra lo stesso posto sullo stesso volo a due prezzi diversi e uno è stato più furbo e l'altro è stato meno furbo, no, perché in realtà poi con una letterina messa sul biglietto, per esempio, uno ti dà la possibilità di cambiare la data con una piccola penale, l'altro invece è bloccato e quindi non c'è più niente da fare. Questo regolamento comunque sia non è stato accettato così tout court dalle associazioni, diciamo, dei passeggeri. e dei consumatori, tant'è che in varie parti d'Europa si sta chiedendo un regolamento generale che sia molto più dettagliato, cioè va bene tu compagnia per essere sicura di vendere, mi vendi a un prezzo inferiore prima, però non è giusto che i diritti che mi dai all'interno del pacchetto diminuiscano. E sono un po' come quelle cose che se compri il 3x2 lo devi comprare subito perché altrimenti dopo non c'è più. Quando si parla di spostare esseri umani non è come vendere patatine.
Qualcuno scrive, ma avere il rimborso su un volo aereo che si decide di non fare più, per avere questo rimborso è necessario aver stipulato l'assicurazione, perché senza assicurazione questo discorso decade, non vale.
Non vale, perché poi tutto, se il volo è al di fuori di un pacchetto viaggio, perché non è certificato piuttosto che non fa parte del pacchetto, è esattamente come acquistare un biglietto del treno e poi non utilizzarlo, con la differenza che mentre le ferrovie su quasi tutte le tariffe, ma non tutte, ti danno la possibilità di riutilizzarlo, le compagnie aeree questa possibilità di riutilizzo non c'è quasi mai, e quando c'è è fatta sotto penale, a meno che chiaramente non paghiamo tre volte tanto il prezzo del biglietto perché prendiamo la massima categoria, e allora si può anche cambiare senza penale.
Quindi qual è il tuo consiglio che può valere per tutti, visto che nelle norme sono così diverse?
Perdere 5 minuti in più per studiarsi il viaggio. Se si compra un pacchetto che comprende il biglietto aereo più il soggiorno, e per esempio se hanno dei bambini piccoli eccetera, stare molto attenti con quale vettore si parte, a che ora si parte eccetera, perché per esempio questo può condizionare molto anche soltanto il tempo del viaggio. A quel punto in molti casi conviene magari spendere un pochino di più, ma svincolare quello che è il volo dal soggiorno, utilizzando invece dei voli regolari, cioè di linea, e non dei voli charterizzati. Altre volte invece si viaggia magari da soli, coppia giovane, nessun problema alzarsi alle 4 del mattino, allora va tutto bene. Questo perché? Perché se per qualche motivo anche tecnico uno dei due voli salta, il comportamento di una compagnia, di un vettore che ha charterizzato, deve riproteggere tutto il viaggio, però lo può fare in alcuni modi che possono comportare anche per esempio la perdita di 2 giorni, mentre invece se il collegamento è di linea, il regolamento impone di recuperarlo, e quindi è più facile, diciamo così, in tempi stretti arrivare
ripartire
a destinazione.
Subito, sì, quindi voli di linea laddove è possibile. Grazie Sergio Barlocchetti, un abbraccio e a presto.
Arrivederci, ciao.
Capital in the World.
Saluto Elisabetta, che porta la sua esperienza. Vacanze prenotate nel 2014 da mesi, una settimana in Normandia. Mio suocero, 9 giorni prima della partenza, sta male. Avevamo fatto un'assicurazione per l'annullamento del viaggio, abbiamo richiesto il rimborso al tour operator, presentando ovviamente tutte le cartelle cliniche, la documentazione richiesta. Ci hanno rimborsato quasi tutto, abbiamo pagato solo una piccola penale.
Giorgio ci segnala che c'è un'app per smartphone che si chiama Air Help, scritto Air Help, che praticamente gestisce per noi tutte le controversie con le compagnie aeree. Immagino che dietro ci siano dei esperti legali, e si prendono il 25%, ma solo se otteniamo il rimborso, altrimenti nulla.
Ecco, vabbè, sono piccole informazioni, però io non ci ho ancora capito tantissimo.
Ma non è molto chiaro, perché le regole non sono così precise.
Esatto, poi per ogni compagnia ne vale una, e quindi dovremmo fare ancora altri approfondimenti. Grazie Gianni Faluomo, grazie Massimiliano Troiani, e grazie a voi per aver fatto questo viaggio di oggi insieme a Capital in the World. Torniamo domani, tra poco Giancarlo e Fabio.
Capital in the World.
Anche in podcast su iTunes e su capital.it.